Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Unica Radio, spazio dedicato al CEDAC, circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna, stagione di prosa 2017-18. Il Teatro dell'Elfo presenta La moglie, viaggio alla scoperta di un segreto di e con Cinzia Spanò. Questa sera, venerdì 16 marzo alle 21 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale, sabato 17 marzo, sia domani alle 21 al CE di Ismirionis, all'interno della rassegna Il Terzo Occhio. Siamo in compagnia di Cinzia Spanò, che abbiamo nominato poco fa, appunto l'autrice di questo spettacolo. La salutiamo, benvenuta in radio da noi.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e a voi.
Cinzia, non ti è nuovo il mondo della radio e della comunicazione?
No, in effetti io ho fatto la conduzione per un po' di trasmissioni per Rai Radio 2 e ho fatto anche l'inviata per altre tante trasmissioni radio, per cui però mi piace essere intervistata sui lavori teatrali, per cui ti lascio spazio al ruolo di conduttore.
Sì, parliamo della moglie, viaggio alla scoperta di un segreto, che racconta una storia molto interessante, in realtà secondo me è difficile da scoprire se poi non si decide poi di approfondirla e di portarla anche a teatro, quindi renderla come un'occasione di conoscenza. In realtà è una storia che probabilmente è rimasta un po' diciamo in secondo piano rispetto alla storia principale, ma è particolarmente interessante. Racconta diciamo le vicende, sì, poi della moglie di Enrico Fermi.
Esatto, allora diciamo che la moglie, la protagonista di questa pièce, è liberamente ispirata a, come hai detto tu, alla moglie di Enrico Fermi, Laura. La storia che andiamo a raccontare avviene nel New Mexico durante la seconda guerra mondiale. Avviene questo, che nel pieno del deserto costruiscono una cittadina dal nulla attorno a un laboratorio scientifico. Questa cittadina doveva ospitare un centinaio di persone e a un certo punto però alla fine della guerra ne ospiterà quasi 6.000. È una cittadina però molto particolare, nel senso che non è segnata sulle mappe, non ha un nome, viene chiamata semplicemente Sito Y, non si può entrare, non si può uscire senza i permessi militari e tutto è coperto dal massimo grado di segretezza. Ovviamente questa segretezza riguarda quello a cui questi scienziati stanno lavorando all'interno di quel laboratorio ed è talmente segreto che viene fatto divieto a questi uomini di rivelare che cosa stanno lavorando persino alle loro mogli, che quindi hanno passato nel deserto mesi, in alcuni casi anni, un paio di anni, senza sapere qual era l'oggetto del lavoro dei loro mariti, fino a quando nell'estate del 1945, il 6 agosto, un messaggio radio del presidente degli Stati Uniti Truman non annuncia al mondo intero e quindi solo in quel momento anche a queste donne che la prima bomba atomica è stata sganciata sul Giappone, su Hiroshima. Quindi è un segreto forte, potente, nel senso che mentre gli scienziati, questo è uno dei punti della mia riflessione, hanno potuto decidere se andare a lavorare a quell'arma che pure aveva una connotazione diversa da quella che abbiamo ora noi sappiamo che cosa è stata la bomba atomica, per loro ha rappresentato soprattutto la possibilità di far finire la guerra e di arrivare con le ricerche a superare in tempo gli scienziati tedeschi che stavano lavorando per la Germania di Hitler. C'erano degli scienziati altrettanto bravi quanto quelli che sono andati a lavorare per questo progetto negli Stati Uniti, che è stato chiamato progetto Manhattan, così è passato alla storia, e quindi c'era questa gara contro il tempo, questa corsa contro il tempo per andare a scoprire come riuscire a estrarre l'energia dall'atomo per scopi bellici. Però appunto poi gli scienziati hanno potuto scegliere, ma le loro mogli no. Il caso più famoso di scienziato che ha potuto scegliere è stato proprio Albert Einstein, che in realtà con una lettera che nel 1939 scrisse al presidente di allora degli Stati Uniti, Roosevelt, sembra abbia fatto di fatto partire il progetto Manhattan. In quel momento Roosevelt ha detto: se Einstein, che è lo scienziato più importante del mondo, famoso quanto le star di Hollywood, mi chiede di preoccuparmi del fatto che gli scienziati tedeschi stanno cercando di estrarre energia dall'atomo per costruire una bomba, io faccio partire il progetto Manhattan. Però Einstein non andando mai a lavorare al progetto Manhattan, e di quella lettera disse: è stato l'errore più grande della mia vita. Quindi gli uomini poterono scegliere, le donne no, però le donne, al pari degli uomini, portarono anche loro per tutta la vita il senso di colpa per le conseguenze di quel progetto a cui anche loro, volenti o nolenti, avevano contribuito.
Cinzia, a quali fonti poi ti sei rivolta per approfondire questa storia, questa interessante, insomma, come possiamo definirla?
In realtà, sì, è un punto,
sembra quasi...
direi che è una storia conosciuta, però da un punto di vista completamente sconosciuto, perché come spesso accade, la storia nel corso dei secoli l'hanno fatta per varie ragioni, soprattutto gli uomini, e le donne... o l'hanno subita oppure sono state dietro le quinte, però il loro punto di vista è altrettanto interessante, quindi lo definirei così: un punto di vista completamente insolito su un aspetto che invece tutti abbiamo approfondito da un unico punto di vista. Allora, le fonti sono state soprattutto la biografia che Laura Fermi ha scritto, che si chiama Atomi in famiglia, la mia vita con Enrico Fermi, dove c'è tutto un capitolo molto lungo dedicato allo Salamo. E la cosa che mi... poi ci sono state altre fonti, altre interviste, sono molti documentari, ci sono molti libri che sono stati scritti sul progetto Manhattan, però l'altra riflessione che, se posso, anticipo e che io come dire propongo per il mio spettacolo è questa: che in realtà c'erano degli elementi che potevano far intuire, scoprire molto facilmente a cosa stessero lavorando questi uomini, ma nessuna di queste donne è mai stata sfiorata dal sospetto, almeno per quello che ci dicono le fonti ufficiali. E questo mi ha fatto molto incuriosire, e ho scoperto che in questo la storia diventa universale, ossia ci riguarda tutti, che c'è un meccanismo della nostra mente che si chiama rimozione, cioè la realtà può essere anche vicina, molto vicina, forse sotto gli occhi, ma se tu non la vuoi vedere, non la vedi. L'inconscio magari manda dei segnali, ma la coscienza mette tutto a tacere. E questo è un meccanismo che ci riguarda tutti, perché quante volte abbiamo sentito dire: come ha fatto quella donna a non accorgersi che, come ha fatto il mio amico a non accorgersi che, oppure come ho fatto io a non capire che. Quindi è un meccanismo che ci riguarda tutti, però è quello che è il punto della mia riflessione, perché io a me non interessa giudicare degli uomini che hanno fatto la storia 70 anni fa. Lo studio la storia per comprendere e sperare che quell'errore non si ripeta. Mi interessa soprattutto capire quale strumento io posso prendere per utilizzarlo nella mia vita, anche di piccola cittadina, piccolo essere umano che certo non va a costruire la bomba atomica. E secondo me l'insegnamento è questo, cioè noi non dobbiamo avere paura di vedere la realtà. A volte le cose sono vicinissime, ma abbiamo paura di affrontarle o non sappiamo come affrontarle e ce le nascondiamo. Allora, il grande insegnamento che mi arriva dalla storia di queste donne, che erano obbligate per certi aspetti a non comprendere, a non vedere, perché la loro vita veniva decisa dagli uomini e per cultura ed educazione loro non potevano domandare. Ecco, l'insegnamento è proprio questo: cerchiamo di tenere sempre gli occhi aperti su quello che avviene vicino a noi o appena vicino a noi, oltre il confine, nella casa di fianco, perché ovviamente questa capacità di vedere la realtà poi ci permette anche in un secondo tempo di scegliere.
Cinzia, in scena sei da sola?
Sì, è un monologo, mi interessava il viaggio interiore della protagonista, per cui questa solitudine, ci sono altri personaggi che vengono evocati, però mi piace sempre raccontare il viaggio di tutti noi, che è comunque un viaggio solitario, nel bene, anche con la bellezza di questa cosa, non è, la solitudine non è per forza una cosa triste, però ognuno di noi fa un viaggio comunque, anche se è amato e ha delle famiglie bellissime, degli amici fantastici, però ognuno di noi fa un viaggio in solitario fino alla fine, ecco.
Bene, direi che ci hai dato tantissimi spunti, anche di riflessione già in questa intervista, quindi sarà poi un piacere venire proprio domani a Cagliari appunto ad assistere poi a questo interessante spettacolo. C'è anche tanta psicologia, o mi sbaglio?
Guarda, ce n'è tantissima, tra l'altro, se mi posso permettere, c'è un intreccio che io faccio con un mito che è molto conosciuto, che è il mito di Amore Psiche. Sì. E che mentre io stavo facendo le ricerche per questa pièce mi tornava spesso in mente. Guarda, non è uno dei miei miti preferiti, se ti ricordi è il mito per cui il principe, il dio Amore, rapisce la bella Psiche, la porta in un palazzo incantato e lei viene servita e riverita come una principessa da delle presenze invisibili, però ha una sola condizione, che lei non veda mai il vero volto dell'uomo che ama, cioè del dio Amore. Lui arriva solo di notte e pone come unica condizione questa. Lei a un certo punto, che cosa accade? Le comincia a venire il dubbio, perché questo uomo non si vuole mai far vedere? Sono arrivate le sorelle e le hanno insinuato il dubbio. Questa favola ha, come tutti i miti, diciamo più che favola mito, ha un sacco di connotazioni psicologiche che arrivano proprio dal profondo e dai tempi antichi. Ossia, cos'è questa voglia di scoprire che ha lei, questa curiosità, che cos'è? Cosa sono queste sorelle? Le sorelle non sono delle presenze esterne a lei, sono le voci della sua stessa coscienza che la invitano a dubitare. Allora, il dubbio nella nostra vita è un sentimento molto fecondo, anche se può crearci dei guai. Lei cosa fa? Prende nella notte una lanterna di olio e va a scoprire il vero volto dell'uomo che ama. In quel momento che cosa accade? Una goccia, lei vede questo bellissimo dio che sta dormendo con queste ali meravigliose, rimane confusa da questa visione, indietreggia e si ferisce con una delle frecce di Cupido, del dio Amore, sanguina. E allora che cosa ci dice il mito? Che solo lì si innamora veramente. Perché, ci domandiamo noi? Perché tu non puoi amare veramente qualcuno se non lo conosci veramente, se prendi solamente una parte magica e patata, o se tu insegui solamente delle ombre e delle fantasie come una proiezione di quello che tu desideri. In quel momento lei si innamora, però si ferisce, sanguina, e questo ci sta a indicare che l'amore è anche una ferita, perché ti fa uscire. Se tu ami davvero, devi uscire anche dalle tue zone di comfort, quelle che ti danno sicurezza. Tu ti abbandoni all'altro e questo è sempre un pericolo. E però in quel momento lei diventa grande, vede, conosce, vede la realtà e quindi potrà poi scegliere. E quel passaggio di conoscenza è il passaggio che la traghetta dall'età infantile all'adultità. È il passaggio attraverso cui tutti noi diventiamo degli esseri umani fatti e finiti, adulti, responsabili per noi stessi, e quindi dobbiamo ricordarcelo. Noi dobbiamo essere in grado o imparare a vedere la realtà per quello che è, anche se è una realtà complessa, anche se è una realtà che non ci piace, perché solo così evitiamo che le scelte della nostra vita le facciano gli altri. Questo dal piccolo, cioè da, non so, il padre, il fratello, l'amante, il marito, ma in grande, pensiamo anche solamente quale connotazione può avere rispetto anche alla politica. Se tu conosci, allora puoi scegliere veramente e diventi veramente un cittadino responsabile o una persona responsabile. Ed è un messaggio che mi piace dare prima di tutto a me stessa.
La consapevolezza va a braccetto con la sofferenza?
No, però, come dire, forse va a braccetto con il rischio, no? Nel senso che comunque è sempre più facile crearsi una realtà immaginaria in cui tutto va come vogliamo noi. La vita è complessa, però secondo me è più complesso continuare a costruire attorno a noi delle cose che vanno a tamponare la paura che noi abbiamo dell'esistenza. Invece noi dobbiamo sempre sapere che tutto quello che noi abbiamo, scusa, faccio un altro piccolo inciso e apro questo proposito, perché la favola di Amore Psiche noi smettiamo di raccontarla sempre nel momento in cui la lanterna illumina il volto del dio Amore e i due sposi, lui si vede tradito, scappa, si separano. E invece il vero mito inizia lì, perché cosa fa Psiche? Inizia un viaggio per ritrovare il suo amore perduto e passa una serie di prove che la dea Venere le mette di fronte, una per tutti. A un certo punto, dentro una grandissima stanza, le dice: tu devi, pienissima di semi di tutte le piante, di tutte le categorie, le dice: tu mi devi dividere entro stasera i semi a differenza di quelle della natura a cui appartengono. Lei vede questa enorme stanza piena di semi, si siede per terra e si mette a piangere perché non potrà mai superare quella prova. Allora che cosa accade? Viene in suo aiuto la formica che fa il lavoro per lei. Ecco, che cos'è questa formica? È ancora qualcosa di esterno? No, è quella capacità che abbiamo tutti noi di distinguere il vero dal falso, il buono dal cattivo, il bene dal male. Cioè, noi siamo attrezzati per affrontare la vita. Quando noi prendiamo consapevolezza, ecco, a proposito della parola che hai utilizzato tu, prendiamo consapevolezza di questi mezzi che abbiamo, basta, non ci ferma più nessuno. Ogni prova che superiamo, magari ci fa male, magari dobbiamo andare a casa a piangere, però ci rafforza e il giorno dopo siamo più forti per ricominciare. La vita è anche un po' così, o almeno io voglio pensare che sì, la consapevolezza porta fatica, a volte dolore, però anche tanta tanta gioia, e la consapevolezza anche lì di essere radicati nella propria esistenza e padroni anche del proprio destino.
Cinzia, noi ci conosceremo sicuramente domani, perché io sono veramente totalmente affascinato, perdonami, però sono veramente oramai curiosissimo di vedere lo spettacolo. Quanto dura?
Il monologo dura 1 ora e mezza.
Quindi, insomma, ce n'è. Lo dico anche a tutti i nostri ascoltatori. Ricordo che però non solo Cagliari, ma anche San Gavino Monreale, questa sera alle 21 al Teatro Comunale, mentre domani, ripeto, ore 21 al CE di Ismirionis di Cagliari, all'interno della rassegna Il Terzo Occhio. Quindi sabato 17 marzo La Moglie, Viaggio alla scoperta di un segreto di e con Cinzia Spanò, arriva a Cagliari e già in Sardegna. Cinzia, grazie per averci dedicato un po' del tuo tempo, grazie per averci raccontato quest'opera, la definiamo in questo sì. modo, questo grande lavoro che hai fatto, e anche grazie per esserti aperta ai nostri microfoni a un po' di riflessioni che fanno sicuramente bene a tutti i nostri ascoltatori.
Ma grazie a voi per l'attenzione.
Allora, in bocca al lupo per questa sera, ci vediamo domani, grazie, ciao,
buon lavoro a tutti.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.